tutto mercato.
Eccoci di nuovo, TMV Radio, buon pomeriggio da Cristiano Cesarini, questo è Tutto Mercato, Gennaro Lapadula in regia, 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. E allora 331-8200213, le vostre curiosità e le vostre considerazioni per quanto riguarda ovviamente il mercato. È un mercato che insomma si sta vivendo delle ore importanti. Alcune squadre sono più avanti, magari alcune anche quasi in chiusura, diciamo, di tante operazioni, e altre invece che sono rimaste un pochino ferme al palo. Però insomma, a breve poi, come la Juventus, raccoglierà sicuramente il lavoro profuso appunto in questo periodo, in questi giorni. Ce l'abbiamo il vice direttore tuttomercatoweb.com, Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo, buon pomeriggio.
Ciao Cristiano, buon pomeriggio.
Allora, partirei proprio dalla situazione Juve, al netto di quelli che possono essere gli aggiornamenti proprio degli ultimi minuti, delle ultime ore, perché c'è la situazione Zaniolo, che potrebbe avere degli sviluppi con magari nuovi contatti, no? Già a breve.
Sì, sì, è chiaro che in questo momento la Juventus sta trattando su più tavoli e vorrebbe accelerare la cessione di Matthijs de Ligt, che ormai è chiaro a tutti, insomma, è il giocatore da vendere per finanziare il mercato di entrata e poi dare l'assalto a Nicolò Zaniolo. Nel frattempo sono state programmate per venerdì le visite mediche di Angel Di Maria, il giorno dopo sarà quello di Paul Pogba, quindi sì, la nuova Juventus di fatto sta nascendo, e nel frattempo porta avanti i contatti con Claudio Vigorelli, l'agente di Zaniolo, per mettere in piedi questa operazione. Ci sono stati dei passi avanti nelle ultime 48 ore, perché intanto si sta ragionando con la Roma sulla formula del trasferimento e di fatto si è arrivati a un accordo sulla formula per quello che poi sarà un prestito oneroso con diritto / obbligo di riscatto. Quindi questa dovrebbe essere la formula per il trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma alla Juventus. È chiaro, Cristiano, che in questa fase qui tutto passa dalla cessione di Matthijs de Ligt, e in questo senso è da registrare l'incontro che c'è stato a Monaco di Baviera tra il Bayern e l'entourage di de Ligt, in questo caso specifico Raffaella Pimenta, in cui appunto si sono messe le basi per un accordo tra il giocatore e il club bavarese. La Juventus, forte di una clausola risolutoria da 120 milioni di euro, oggi ne chiede 100 per la cessione di de Ligt, ma verosimilmente questa è una trattativa che con un'offerta da 80 milioni di euro può decollare.
Vabbè, sicuramente, insomma, sarebbe un modo per fare cassa in maniera importante. Poi il nodo è un po' anche, lo diciamo anche prima, no? con Marco, con Eleonora, cioè la formula dell'operazione Zaniolo, perché la Roma vorrebbe 50 milioni di euro, 60 milioni di euro cash per poi fare mercato, magari ammortizzare anche qualche situazione nel passivo, e invece magari alla Juventus farebbe comodo inserire qualche contropartita tecnica, anche perché poi ti chiedo qui, nella valutazione del parco attaccanti, fra attaccanti esterni, diciamo, sostanzialmente, se arriva Zaniolo con rientro di Chiesa, ci sarà poi eventualmente anche da muoversi su Kostic oppure no? Cioè, nel senso che poi se investi 50 per Zaniolo, non so se puoi andare a prendere pure Kostic.
Sì, è un ragionamento corretto il tuo, e aggiungiamo anche Angel Di Maria, che arriva, esatto, bravo, alla Juventus per un anno, ma per fare il titolare, esatto, evidentemente. Quindi di fatto Zaniolo lo prendi perché nelle idee di Max Allegri è uno che può giocare sulla fascia destra, è uno che può giocare come seconda punta, l'ha fatto di fatto quest'anno nella Roma di José Mourinho. Però c'è Federico Chiesa, che è già la continassa, ha ripreso la preparazione, un altro titolare, quindi pensare che oggi la Juventus possa prendere anche Kostic, insomma, è azzardo importante, anche perché in tutto questo Kostic arriva alla Juve per giocare nel tridente, non arriva come terzino, lui che all'Eintracht si è consacrato come giocatore a tutta fascia e quindi non a caso cercato anche dalla Lazio e dall'Inter, che giocano col 3-5-2, ma se arriva alla Juve lo fa per giocare nel tridente. Però insomma, Di Maria, Zaniolo e Chiesa, i posti sono belli che occupati, e poi la Juventus ha anche altre esigenze, perché se va via De Ligt è chiaro che devi prendere due difensori, una difesa che è già orfana del capitano storico Giorgio Chiellini, perderebbe anche De Ligt, di fatto perdi i difensori titolari dell'ultima stagione.
Ragionamento insomma che non fa una piega, insomma, tutto da valutare. Effettivamente Kostic si giocherebbe poi più alto, quindi è chiaro che questo tipo di operazione Zaniolo forse andrebbe ad escludere Kostic. Su Koulibaly invece, per quanto riguarda la difesa, credo c'è anche il Barça. Com'è la situazione?
Beh, la situazione è che lui ha un altro anno di contratto col Napoli e oggi per distacco il giocatore più pagato del Napoli, parliamo di uno stipendio da 6 milioni l'anno, e conosciamo qual è la nuova linea per quanto riguarda il tetto ingaggi del Napoli, cioè stipendi non superiori ai 3 milioni di euro. E per Koulibaly il Napoli è pronto a fare lo strappo alla regola pur di arrivare a un accordo economico per il rinnovo, anche perché a differenza di Fabian, altra stella del Napoli, scadenza 2023, lui con la giusta offerta è anche disposto a restare al Napoli, e quindi il Napoli sta valutando di fatto Koulibaly con l'addio di Insigne, il nuovo capitano della squadra partenopea. Detto ciò, alla Juve piace tantissimo, soprattutto a Max Allegri, la stiamo conoscendo qual è la filosofia di Allegri, quella di creare un instant team, quindi Di Maria, Pogba, Koulibaly, di fatto stai creando una squadra pronta per essere subito competitiva. Poi però oggi devi andare a trattare col Napoli, che chiede almeno 40 milioni di euro per Koulibaly, fortissimo, ma insomma 31enne, è chiaro che è un'operazione onerosa, anche lì ingaggio importante, quello che chiederebbe eventualmente il senegalese. Io credo che a parità di offerte il Napoli preferirebbe sempre venderlo, non alla Juve, Koulibaly, mettiamola così. Però è chiaro che se poi va via l'olandese, la Juve ha la forza per andare dal Napoli e offrire anche 40 milioni per Koulibaly.
Che appunto un anno dalla scadenza, chiaramente a quel punto esatto. Il Napoli non
in tutto
può...
In tutto questo, Cristiano, non escludiamo il rinnovo, perché se il Napoli mette sul piatto uno quadriennale alle stesse cifre attuali, io credo che verosimilmente Koulibaly rinnoverà il contratto col Napoli, quindi è un'opzione da prendere come in considerazione.
Però perdonami, no, facendo un ragionamento, proprio perché hai citato anche Allegri, noi stiamo parlando di un centrocampo e di un attacco soprattutto con tante soluzioni di altissimo livello, abbiamo citato insomma i Pogba, Di Maria in arrivo, forse Zaniolo, c'è Vlahovic, c'è Chiesa che rientra, ma in tutto questo Allegri diciamo che è uno che predilige avere una difesa molto forte. Ecco, se parte De Ligt, ci sono già delle piste tracciate, perché insomma hai perso Chiellini, se perdi pure De Ligt con Bonucci che non è sicuramente al top della sua carriera. Adesso tu hai parlato giustamente di due colpi, ma devono essere, se magari se non fosse Koulibaly, ecco, devono essere importanti. Esatto.
Guarda, ti dico la verità, molto dipenderà, Cristiano, dalla tempistica della cessione di Koulibaly, di De Ligt, chiedo scusa, perché se ad esempio già la prossima settimana riesci a vendere l'olandese, a incassare 70-80 milioni e l'Inter non si è ancora accordata per Bremer, io credo che la Juventus proverà a inserirsi per Bremer, perché è uno dei giocatori in cima alla lista dei bianconeri. Però è chiaro che se poi vendi De Ligt la data a caso il 10 agosto, e poi devi fare anche i conti con quel che resta sul mercato, e questo fa la differenza. Oggi ci sono delle opportunità di mercato come Bremer, ma anche come Milenkovic ad esempio, che magari tra un mese non ci sono più, quindi la tempistica in questo caso fa tutta la differenza del mondo.
Sicuramente questo è un dato da tenere in grande considerazione e staremo a vedere. C'è poi la questione ovviamente legata a Dybala, e qui si può allargare, sì. No? Si può allargare un po' il fronte, perché proprio da esperto di mercato mi incuriosiva sapere il tuo parere su quello che sta accadendo. Mi sembra evidente, io non lo so, ma sta già serpeggiando, no? Che un po' le società, non dico stiano facendo cartello, non so cosa ti risulta, però sugli ingaggi ormai non si fanno più, cioè non sono più ostaggio, diciamo, ecco, dei giocatori. Tant'è vero che oggi riflettevo su Insigne, su Criscito, ma anche sullo stesso Bernardeschi, che per prendere evidentemente degli ingaggi ormai vintage in Italia vanno a giocare nella MLS e praticamente chiudono di fatto la loro carriera agonistica.
Sì, è una considerazione corretta, ma se ci pensi anche lo stesso Pogba. Pogba è un giocatore che nell'ultima stagione ha guadagnato 17 milioni di euro, arriva alla Juve da svincolato ne guadagna 8. Angel Di Maria arriva alla Juve da svincolata e guadagna meno rispetto a quanto guadagnava al Paris Saint Germain. Federico Bernardeschi, per prendere le cifre che prendeva alla Juve, molto probabilmente andrà a Toronto. Bravo, perché bravo. In Italia nessuno arrivava oltre 2 milioni di euro per Bernardeschi come proposta, e quindi sta completamente cambiando il mercato. Insigne va a Toronto per guadagnare di più. Ci sono poche eccezioni, ci sono i grandi campioni, penso ad Haaland, per i quali si fanno follie. Allora lì il City arriva e mette sul piatto anche un ingaggio da 20 milioni a stagione. Però sono 4-5 giocatori. Nella normalità, ovviamente ad alti livelli, il mercato ci sta raccontando che anche quando si parla di svincolati, tendenzialmente in pochissimi riescono a strappare anche solo lo stesso contratto che avevano prima, altrimenti vanno a guadagnare meno.
Assolutamente. Intanto noi abbiamo il piacere di avere in collegamento l'agente FIFA, esperto di calcio brasiliano e non solo, Sabatino Durante. Ciao Sabatino, buon pomeriggio. Come stai?
Bene,
tutto bene. Senti,
niente in ordine si dice.
Si
no?
Dice sempre, sì, assolutamente. Stavamo parlando con Raimondo De Magistris, vice direttore di tutto mercatoweb.com, di questa situazione dei giocatori svincolati di lusso che ormai rischiano, non dico che resteranno sul mercato, ma insomma in Italia le società non sono più disposte a dare determinati ingaggi a costo e a rischio di perderli a zero, come è avvenuto nel Milan in diverse occasioni, ma come sta avvenendo ormai in maniera abbastanza generalizzata, mi sembra, no? Stanno cambiando un po' le cose, dico, sul mercato italiano, quantomeno.
No, non è che stanno, sono già cambiate da tanto tempo. Noi andiamo, ormai facciamo il mercato in Italia, secondo me sbagliando, perché abbiamo poco coraggio, soprattutto, e poche idee. Non so se poca conoscenza, perché mi avventurerei in un'analisi un po' troppo complicata. Il problema è che il nostro campionato è diventato in tutti i sensi un campionato di terzo livello. Faccio solo un esempio per non andare...
Sì.
Ma ne faccio due. Va. Uno, se il presidente dell'UEFA dice che non c'è uno stadio capace di ospitare una finale di Champions League, siamo segati, no? Se lo dice il presidente dell'UEFA, ha dato la benedizione. Al contrario,
certo.
Quindi l'impiantistica è a zero, va bene?
Sì.
Marketing eccetera, nel paese dove è nato il marketing, io poi vivo in una città dove è nato il marketing, capite? Dove è nata la prima sponsorizzazione nell'80 per comprare Paolo Rossi, no? Noi siamo completamente indietro. L'ultimo dato, andate a vedere, l'Inter che è la squadra che ha più preso di diritti televisivi quest'anno, 91 milioni di euro. 3 anni fa la Juventus, che era quella che ne ha prese più, ne ha preso 130, cioè in 3 anni la squadra che più ha diritto a ricevere del monte diritti televisivi è scesa da quasi del 50%. Che vogliamo dire? Vogliamo continuare a stillare sui giornali mercato da urlo? Perché mercato da urlo, scusatemi, con tutto il rispetto per i giocatori, che sono buoni giocatori, ma è un usato che non va bene più in Francia, Di Maria, che non va più bene in Inghilterra, Pogba, che non va più bene di nuovo in Inghilterra, che Lukaku. Cioè io sento, ma i giornali, e questo lo dico perché per chi non lo sapesse, io sono iscritto all'Ordine dal 1976, quindi se do qualche steccata, l'ho fatto il giornalista, no?
Sì.
Cioè la stampa è completamente appiattita. Io mi rendo conto che i giornali sono la camera del gas, quindi sperano di respirare meno gas possibile, quindi si sono allineate. Grande mercato, ritorno di Pogba, di Lukaku. Ma perché si dice che l'Inter ha un signor giocatore in quel ruolo che si chiama Zeko e con il quale è arrivato secondo nella corsa scudetto, che vale, ma soprattutto ha passato il primo turno di Champions League, che vale molto di più.
E stava per eliminare il Liverpool, tra l'altro. Quindi. Cioè,
sì, con Liverpool
è andata vicino.
Tanto osannato Bastoni, perché poi io non capisco gli osanna dei giocatori. No? Bastoni si è dimenticato il giocatore all'andata e si è dimenticato il giocatore al ritorno. E l'Inter ha avuto difficoltà, però ha superato il turno, ha preso 60 milioni di euro passando il turno, 22-23 arrivando secondo uno scudetto, quindi ha messo in cassa 80 milioni di euro per una società che ha fatto 475 milioni di prestito obbligatorio è un bel respiro.
Certo.
Allora, perché dire, ma perché riprendi Lukaku a 24 milioni e non prendi per esempio Lopez, che non è un marziano, è un giocatore del Lanús che è andato a finire per 10 milioni di dollari, il 70%, al Palmeiras. Un giovane che somiglia a Scamacca fisicamente, ma è molto più bravo di Scamacca, perché va bene?
Sì.
Nello stesso campionato, Lopez, quindi Argentina, nello stesso periodo, nella stessa età, ha fatto più gol di Lautaro Martinez. Perché allora non continuare con Zeko e non mettere dentro? Ci sono poche idee.
Pochissime idee. Pochissime.
Per dire che i nostri dirigenti sono fenomeni. Fenomeni di che? Di che cosa? Mercato straordinario di che cosa? Che noi non vinciamo un tubo. Sia a livello di squadre.
È vero. Ma poi scusami.
Allora bisogna partire dai risultati. I risultati non ci sono. La filosofia finora portata avanti è sbagliata. Punto. Mi dicono, ma tu sei disfattista? No, io mi sono rotto le palle di sentire e ascoltare persone che sono dei cattedratici. Non sono dei cattedratici, perché poi 3 anni fa, quando è stato preso per esempio Lukaku, si poteva prendere con 10 milioni di euro in meno Rodrigo e Vinicius Junior. Uno ha fatto i 2 gol per andare in finale e l'altro ha fatto il gol per vincere la Champions League. E non mi sembra che Lukaku abbia vinto la Champions League o abbia vinto la UEFA League. Anche nella UEFA League ha fatto il difensore della squadra opposta all'Inter. Cioè, questi sono dati di fatto, non sono opinioni.
No, è vero. Diciamo...
Continuiamo allora. Prima pagina del più grande giornale italiano di sport, fuochi di mercato. No, diamo fuoco al mercato, diamo fuoco.
Raimondo, su questo volevo chiedere più che altro, così andando un po' a sensazione, ti dico, magari sbaglio, ma mi sembra che in effetti, per esempio, il mercato sudamericano, i brasiliani e gli argentini, che sono sempre stati giocatori molto importanti, magari anche abbordabili a livello di costi, ne stanno arrivando meno in Italia o mi sbaglio io? A parte il discorso extracomunitari, chiaramente, però dico in generale rispetto agli ultimi anni.
Nettamente meno. Il mercato degli ultimi anni in Italia ci racconta che la geografia degli acquisti si è spostata dal Sud America, che è sempre stata, Argentina e Brasile sono sempre state le mete preferite dei club italiani, sì. Si è spostata verso l'Est Europa, si è spostata verso il Nord Europa, ma si sono spostati soprattutto gli scout dei club italiani. Cioè, fino a Sabatino questo lo sa benissimo, ma fino a 15-20 anni fa di fatto era impossibile pensare ai club italiani che non avessero quasi stabilmente degli scout in Sud America. Oggi sono sempre quasi tutti in giro per l'Europa e la conseguenza è che quello che faceva l'Italia 15-20 anni fa oggi lo fa ad esempio il Portogallo, con dei risultati eccezionali poi anche in termini di plusvalenze. Però sono d'accordo con te, dal Sud America è un dato di fatto che arrivano molti meno.
Sabatino?
Se ti pare, perché lo fa il Portogallo, ma i giocatori migliori li prende Guardiola, li prende il Manchester United, li prendono i best, capisci qual è il discorso?
Li prende il Brighton, ad esempio. Il Brighton, noi, per fare un esempio di un club di medio-basso livello della Premier League, sì. Ma ad esempio Moises Caicedo, un giocatore che è seguito anche da club italiani, ma fa benissimo in Premier League, ora hanno preso anche Enciso dal Paraguay, cioè questi erano colpi che facevamo in Italia fino a 15-20 anni fa, e oggi invece li fa anche un club di bassa Premier League.
Infatti, Sabatino.
Allora, io lo dico con certezza, allora, Luis Diaz, che adesso è a Liverpool, prima di andare al Porto, all'inizio del 2019 c'era la Coppa America, è stato segnalato in Italia Luis Diaz e si prendeva per 8 milioni di dollari di cartellino e un milione e mezzo di
ingaggio.
Qualcuno ha rinnovato a Sanchez, Eder Militon, che era in scadenza di contratto, con 2 milioni di dollari data alla famiglia, ha firmato a parametro zero con il Porto, poi è stato venduto a 60 al Real Madrid, ma è stato offerto in Italia. Allora, c'è la remora e il problema dell'extracomunitario, cioè questa barriera dell'extracomunitario, è una cosa demagogica fatta dopo il 2010 quando siamo scelti al primo turno. Io sono i concetti sbagliati. Allora, faccio un concetto molto semplice. 30 anni fa andavamo tutti in 500. Era una bomba quella 500, nel senso che se andavi a sbattere crepavi sicuramente. C'era una macchina carina ma insicura, perché o ti compravi la Fiat o ti compravi la Fiat, poi sono venute altre marche, la Ford, la Peugeot eccetera, e quindi anche la 500, la 500 di oggi è sicura, è bella, è carina, anche la Fiat si può fare delle macchine di grande qualità. Perché? Perché c'è la concorrenza, cioè il protezionismo non ha mai creato qualità. Noi ci riempiamo la bocca con questa storia, ma in Italia non giocano gli italiani. Ma se sono somari gli italiani, se non si dedicano più il calcio, non meritano di giocare. Io vengo dall'esperienza del Perugia,
sì,
in cui aveva 10 giocatori extracomunitari cartellinati, cioè
sì,
gli iscritti,
sì,
più settore giovanile dove c'era Walter Sebatini, c'eravamo 200 in prova. Gattuso ha giocato qui perché era più forte degli stranieri che avevamo. Giunti ha giocato perché era più forte. Materazzi è più forte. Lo stesso Grosso. Solo Liverani, per dire, quelli che poi sono andati addirittura in nazionale, hanno vinto il mondiale. È una storia che non ha senso mettere questo. Poi in Italia le serie C, le serie B, ma anche le serie A, le primavere sono piene di ragazzi di colore. Non fatemi passare per razzista in maniera assoluta, perché non giudico le persone per passaporti, colore eccetera, però c'è un escamotage, cioè i giocatori tesserati che vengono dal Brasile, dal Peñarol, dal San Paolo, dal Corinthians, chi più ne ha più ne metta, chiaramente c'è una struttura riferita al calcio, un'organizzazione. Se uno vince il campionato del Rione lo tesserano subito, quindi è tesserato, quindi per la federazione italiana è extracomunitario. Però il ragazzo di colore che viene dall'Africa, dove ahimè non ci sono grandi strutture,
sì,
quindi magari hanno giocato 3 anni con una squadra prendendo un centesimo di rimborso spese, mm-hmm, ma non sono iscritti, arrivano in Italia e sono tesserabili. Ma ci piace, ripeto, non sono razzista e in maniera assoluta eccetera, però un ragazzo che non ha mai avuto e fatto il settore giovanile si presume che forse fisicamente sarà più forte eccetera, ma tecnicamente non sa dare del tuo al pallone, non hai i fondamentali. Però noi li tesseriamo normalmente, non ci sono problemi eccetera. Ci sono quindi da rivedere completamente regolamenti, dinamiche eccetera. Noi siamo diventati, io lo dico con tristezza, immagina 10 anni fa io ero in Brasile, sono italiano io, no,
sì,
primo mondo, adesso mi pigliano in giro, mi pigliano in giro. E dice, ma come? Siete usciti per la Macedonia? Dico, era una cosa che si mangiava fino a poco tempo fa, però è stata rimasta. Cioè, cerco di scherzarci sopra,
sì,
ma
sì,
sono
sì,
veramente. E vedo che le cose non cambiano.
Mm-hmm.
In maniera puta, noi siamo usciti dal mondiale, non è successo niente. Per fortuna, Mourinho, dopo 12 anni della Champions League, ha riportato un trofeo europeo. Non è il più brillante di tutti, ma è una coppa europea, cioè dopo 12 anni.
Sì, sì, sicuramente è significativo. Sabatino, prima di salutarti e di lasciarti ai tuoi impegni, ti volevo chiedere di due giocatori. Uno è prima ne abbiamo parlato anche con Raimondo, è Bremer, che fa gol, insomma, a vari top club. Che sensazioni hai? Poi rimarrà in Italia, ma insomma l'Inter lo ha prenotato, oppure ti aspetti qualche sorpresa? E poi Marcos Antonio è arrivato alla Lazio, che giocatore è? Una tua valutazione?
Guarda, Marcos Antonio è stato pochissimo in Brasile con l'Atletico Paranaense, e intanto è un baiano di montagna, perché Poços, che è la città dove lui è nato, è a 800 metri dal mare, quindi è un baiano è un piccoletto.
Sì.
Però, diciamo, potremmo dire è Sensi. No, ma non è Sensi.
Ah, ok. Poi,
come ruolo, è quel ruolo lì.
Sì.
Cioè, è un distributore di gioco che rientra nella filosofia di
Bizzarri.
Sarri, ma è un ragazzo svelto che può giocare anche da quartista. Io credo Sarri, tolto il momento all'Empoli con Saponara, no, non ha mai giocato, che io ricordi.
Uh-huh.
Io mi ricordo Sarri che lo volevo portare a Perugia quando era al Monte San Savino, poi alla fine abbiamo deciso per Cosmi, per queste cose.
Okay.
Eccetera, eccetera. Quindi è un giocatore tecnicamente molto bravo. è un distributore di giochi. Io credo che Sarri lo farà giocare in quel ruolo lì. È un piccoletto, rapido,
sì,
buoni piedi. Poi chiedete a Zerbi. Zerbi
sì,
a
sì,
me me ne ha parlato molto bene. Io credo che se lo chiamate Zerbi me ne parlerà,
certo,
molto,
certo,
bene.
Certo. E su Bremer, che dici?
Bremer è un giocatore che sa giocare molto, molto, molto bene da
sull'uomo,
a uomo. Normalmente chi è bravo a marcare sull'uomo si adatta anche alla zona, normalmente, no? Normalmente, almeno ti dicono così i tecnici. È un giocatore importante perché è uno che si attacca all'uomo e non fa tanti falli. Alla Juventus c'è qualcuno che si attacca un po' meno agli uomini, ma fa un sacco di falli e è valutato 100 milioni di euro. Roba da matti. Uno che, un difensore centrale che fa 5-6 punizioni letali fuori dall'area e 5-6 rigori dentro, 100 milioni di euro.
Lo so. Ma senti, ma secondo te va all'Inter sicuro oppure ti aspetti qualche sorpresa?
L'Inter non ha grande liquidità.
Però se vende Skriniar, diciamo, no? Su Bremer.
Skriniar nel momento in cui Cairo aspetta. Cairo lo conoscete tutti, insomma.
Sì, sì, certo. Amico. Cercherà di monetizzare il più possibile, è chiaro.
No, no, è amico, più amico della moneta che, da, che della...
Vabbè.
Poi ne parlo perché è una persona
sì,
con cui mi sento abbastanza spesso, di cui ho stima, eccetera, però a questo senso, insomma, no, non mette le mani in tasca perché pensa che siano le vipere, capito?
Sì, sì, sì.
Ma
sì,
è un amico, quindi... Però è così, cioè, l'Inter... Sono d'accordo, c'è un accordo da molto tempo, però l'Inter ha quel problema di liquidità, insomma. Quindi,
certo.
Quindi,
è una questione un po' di tempistica, come diceva Raimondo in precedenza. Vedremo chi avrà in mano i soldi per prenderlo prima, probabilmente lo prenderà, insomma, questo un po'.
È un giocatore, diciamo, importante perché dici marca questo, marca, che ne so io, Ronaldo il fenomeno, no?
Sì.
Lui il fenomeno magari non lo marcherà così, ma almeno una come si dice, stai tranquillo, no? Sta un
certo,
po' tranquillo.
Certo. Assolutamente, Sabatino, ti lascio i tuoi impegni, grazie mille, a presto.
Buon lavoro.
Grazie a Sabatino Durante, agente FIFA, esperto di calcio brasiliano. Raimondo, a proposito di CR7, ci sono novità, sì, visto che se ne è parlato anche in chiave italiana, insomma, del campionato italiano?
Ma no, nessuna novità imminente. È chiaro che Cristiano Ronaldo, restando anche in Portogallo, ha chiarito al Manchester United qual è la sua intenzione: andare via quest'estate per trasferirsi in un club di Champions League. E quindi da lì Jorge Mendes ha cominciato a bussare alla porta di chiunque, anche del Barcellona. Oggi a Barcellona è stato presentato Frank Kessié, l'ex presidente del Milan, e alla porta è stato chiesto anche della cena con Mendes, e lui ha confermato, ha detto sì, sono stato a cena con lui in settimana, ma non vi dirò di chi ho parlato. Quindi non smentendo nemmeno quello che secondo me sarebbe il trasferimento più clamoroso, cioè la stella per anni del Real Madrid che andrebbe al Barcellona. Però è una vicenda da seguire, è una vicenda da seguire perché Lewandowski nel braccio di ferro con il Bayern Monaco, fin qui non sta riuscendo ad avere la meglio, e Xavi vuole un campione al centro del suo attacco. È chiaro che se non riesce ad arrivare a Lewandowski, a quel punto Cristiano Ronaldo non è un'ipotesi da escludere.
Benissimo, caro Raimondo, vedremo dai che sviluppi ci saranno. Noi intanto vi seguiamo sempre su tuttomercatoweb.com, la Bibbia del calciomercato e non solo, e buon lavoro e buona giornata, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a Raimondo De Magistris, linea alla regia, restate su TMV Radio.
Prendi a calci la monotonia, vivi con noi tutta la tua passione sportiva, TMV Radio.